E allora, dicevo come nella lode un po' veniva fuori, c'era questo pensiero nel mio cuore, così, una serie di riflessioni su alcuni versi che velocemente vi dirò perché credo che la parola di Dio si predica da sola, e tante volte noi vogliamo aumentare la forza della parola, ma la parola di Dio ha potenza e la parola di Dio a rivelazione. Gesù diceva che le sue parole erano spirito e vita, non erano parole. Attenzione, quando noi pensiamo che la parola sia un concetto, siano delle dottrine, siano dei modelli, ma la parola deve impartire, deve trasmettere non soltanto degli obiettivi, delle direzioni, ma deve impartire la risorsa, l'energia per poter essere messa in pratica, per poter realizzarsi nella nostra vita. E questa mattina potrei intitolare questa riflessione: Noi vinciamo perché Dio ha vinto e ci ha vinto. Quindi due affermazioni abbastanza forti. E grazie siano rese a Dio, 2 Corinzi 2,14, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Chiaramente questo non vuole essere un incoraggiamento al trionfalismo, ecco, perché tante volte quando interpretiamo secondo l'ottica umana, noi pensiamo che trionfo sia qualcosa in pompa magna, qualcosa, ma ricordatevi che quello che Dio sta cercando di ottenere dalle vostre vite è qualcosa che ha un valore eterno. Ricordate che quello che è considerato eccelso secondo gli uomini è in abominio per Dio. Quindi tante volte dovremmo rinnovare, quando leggiamo certe cose nella scrittura, più che paragonarle ai nostri modelli. Non lo so qual è la tua idea di trionfo. Non lo so, messo sopra tutti i tuoi nemici che hai schiacciato. Dice, compreso il diavolo, però il diavolo e tutti quelli che ti hanno fatto male, ecco, trionfato su di tutti. E sicuramente c'è un desiderio di trionfo, c'è un desiderio di vittoria nella nostra vita, però abbiamo bisogno, e qualche parola questa mattina sarà spesa proprio per farci capire cos'è vittoria, cos'è trionfo. Trionfo, tra l'altro, sapete che era una celebrazione successiva alla vittoria, e che si esprimeva dopo la vittoria, quindi era la celebrazione della vittoria. Ma cos'è trionfo per un cristiano? Cos'è trionfo? Cos'è vittoria? Salmo 20, verso 5 dice: Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Ancora una volta questa parola vittoria, vittoria, trionfo in Cristo che spande, verso precedente, profumo della sua conoscenza. Cosa spande il trionfo nella tua vita? Cos'è che realmente è vittoria? Qualcosa che permette alla tua vita di spandere. Cosa? Spandere cosa? Cose che luccicano? Grandi rumori? Tesori umani? Ma il trionfo? Questo è un concetto importante che questa mattina vorrei che rimanesse nei nostri cuori. Trionfare significa spargere, spandere dappertutto il profumo Chanel, il profumo della nostra gloria, il marchio della nostra qualità, la conoscenza di Dio, la sua conoscenza, che poi significa la sua gloria, che significa la sua santità. Allora si trionfa con l'amore, questo lo sottolineiamo e non basterà mai. il sottolinearlo perché ce lo dimentichiamo, siamo abituati a trionfalismi diversi, tutta l'Italia intorno a noi, ma non solo, ci dà un'idea del trionfo di carattere mediatico, di altre maniere, ma ancora questa mattina la parola di Dio ci dice che sebbene siamo chiamati alla vittoria e al trionfo, abbiamo bisogno di capire cos'è trionfo per Dio. In realtà trionfo per Dio, il nostro trionfo è anticipare la parusia, anticipare la rivelazione, la manifestazione di quando Dio sarà tutto in tutti. Trionfare significa lasciare che una parte di Dio possa attraverso di noi, perché qui dice che è per mezzo nostro, il trionfo in Cristo fa sì che per mezzo nostro sia trasmesso questo buono odore della presenza di Dio. E oggi più che mai le persone non hanno bisogno di profumi di religioni, né orientali, come c'è stata la moda, tutti dovevano andare in India, anch'io avevo questa idea, poi alla fine non ci sono andato, sono diventato cristiano, c'è andata mia figlia in India, ma per fare un volontariato cristiano, ma per me quando ero giovane pensavo a viaggiare nell'India, lì mi vedevo con i guru, mi vedevo là perché pensavo che lì ci fosse la vera libertà. Profumo di Dio, non profumo di qualche forma religiosa, non profumo degli evangelici, non profumo dei cattolici, degli ortodossi, ma profumo di Cristo. Questo è il trionfo. Proverbi 21:31. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. Ancora una volta, non è inutile sottolineare che sebbene c'è una risorsa fisica, il cavallo è il senso della potenza, dei cavalli, dell'energia umana, ricordiamoci che a Dio non piacciono i cavalli nella forza delle gambe dell'uomo. Perché? Perché sa che dietro la potenza umana si nasconde l'orgoglio, il dominio, il predominio. Ecco perché anche se i nostri cavalli scalpitano, anche se le nostre energie vorrebbero cambiare la realtà, anche se tanti si fanno promotori e a livelli vari, nonché ultimo quello politico, cercano di cambiare le cose, se non sono trasformati dentro, alla fine non faranno altro che portare l'amarezza, l'orgoglio, l'invidia, la gelosia nelle loro azioni che dovrebbero, secondo loro, cambiare il sistema. I cavalli sono lì, è pronto, ma la vittoria è quella di Dio. Se noi non vinciamo secondo quello che Dio pensa essere vittoria, in realtà non vinciamo, fratelli. Quante volte nella tua vita hai detto quella situazione? Ho vinto, ho schiacciato, ho percosso, ho distrutto la persona che mi era nemica. Non è una vittoria, è qualcosa di cui ti dovrai ravvedere poi. Gliel'ho fatta vedere, sì, ma non hai capito, quello non è un trionfo. E forse dopo, quando qualcuno la farà vedere a te, capirai che quello che hai usato non è vera vittoria. Ancora, questa scorsa veloce biblica, Proverbi 24:6. Infatti con sagge direttive potrai condurre bene la guerra e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Ancora qualcosa importante, nella scrittura c'è una rivelazione suprema. La vittoria non può essere vita mea, mors tua, ma è qualcosa di squadra, è qualcosa che fa del bene a tutto. Nella vittoria reale c'è un lavoro di squadra, vinciamo insieme, nel gran numero di consiglieri c'è la vittoria. Ecco perché tutti abbiamo bisogno di essere insieme, perché poi la vittoria diventa la vittoria della squadra, diventa la vittoria della nazione. E dire che quando parliamo della nazionale di calcio, questo è più facile da capirlo. Ma quando parliamo della nazionale spirituale, ci viene difficile immaginare che siamo insieme per la nostra Italia e che una vittoria di una persona singola non è la vittoria. Giovani, vi ho scritto, diceva Giovanni, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Vittoria ha a che fare con possibilità di vincere il maligno. Ma attenzione, anche lì delle distorsioni mentali. Sì, dice, io lo vinco, io continuamente lo esorcizzo nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù. Vai via Satana, vai via Satana. Ma vincere il maligno significa levargli i punti di appoggio che ha nella nostra mente. Gesù diceva, ora viene il principe di questo mondo, lui non ha nulla in me, non può nulla. Ricordate, una volta ne abbiamo parlato in un culto. Vincere il maligno significa rinnovare certe aree della nostra mente dove siamo propensi ad amareggiarci, propensi a criticare, propensi a mentire, propensi persino a mentire con noi stessi, perché oggi, sapete, la menzogna più grossa è quella che viviamo con noi stessi, ci prendiamo in giro. E poi figuriamoci se non prendiamo in giro pure gli altri. Giovani, avete vinto. C'è una vittoria grande nella santità. C'è una vittoria grande nel rinnovare le nostre menti. C'è una vittoria grande nell'imparare a perdonare. Perché quello sarà territorio levato all'azione del diavolo, al di là di quanto gridi, di quanti esorcismi fai, se non cambiano certi segnali nella tua mente, il diavolo avrà diritto nella tua vita e se lo prenderà. E non potrai vincere. Oppure potrai vincere le battaglie in cui il diavolo vince. Le battaglie dell'odio, le battaglie della vendetta, le battaglie delle faide, le battaglie ti farò vedere chi sono io. Questa non è vittoria, rinnoviamo la nostra mente. E poi, se andiamo avanti, andiamo al centro e verso la conclusione di questa breve esortazione questa mattina, ricordate cosa ci dice l'Apostolo Paolo? Che quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità, quando finalmente passeremo dalla dimensione fisica, che per ora ci portiamo dietro, la carrozzeria, più o meno con qualche ammaccone, con qualche pezzo che va cadendo, si va staccando, con qualche scricchiolio. Sapete, le carrozzerie poi dopo un po' di tempo cominciano a fare scricchiolie, il nostro corpo con le artrosi e altre cose può fare anche scricchiolie, ma quando l'incorruttibile rivestirà il corruttibile, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, 1 Corinzi 15:54, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ancora una volta questa parola, vittoria, 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 è qualcosa che può risuonare nella tua vita. E la cosa bella è che non è solamente una vittoria di questo tempo, non è solamente una vittoria sulle ferite del passato, non è solamente una vittoria nelle trappole che il diavolo ti vorrebbe mettere davanti, ma è una vittoria che ha una dimensione eterna, destinati a vincere. Io non so, questa parola dentro ha bisogno di risuonare. Io credo che nella vostra vita poi quasi quasi non dite più vittoria, perché avete preso così tante batoste, così tante cantonate, così tante delusioni, che ormai dice, ma cominciate a cantare una canzone che c'era ai miei tempi, dei Rocks. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Non so se questo mostra che ho una certa età prossima ai 60, ma non è così. Bisogna certo saper perdere. Chi perderà la sua vita per amore di Gesù la vincerà, in questo senso perdere, ma noi siamo stati chiamati a vincere. Hai bisogno di saperlo questo, sei stato programmato per la vittoria. E anche se non hai capito nel corso della tua vita cosa significava, e magari tante volte ti sei presa delle vittorie che alla fine ti hanno fatto più male che bene, Dio ti sta chiedendo di continuare ad essere qualcuno che guarda e crede che può vincere. Arrivando all'Apocalisse, dice l'Apostolo Giovanni, e vidi come un mare, Apocalisse 15:2, di vetro mescolato col fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio onnipotente, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. E qui ancora c'è un segreto importantissimo: la vittoria sta nel dare lode, nel dare gratitudine a Dio. Questa è una vittoria grande se incomincerai a scoprire nella tua vita la potenza del lodare Dio. Questo determinerà vittoria. Come vedete qui, la vittoria è stata proprio sulle espressioni massime della forza delle tenebre, sulla bestia, della trinità satanica, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. E com'era questa vittoria? A forza di colpi di versetti, di colpi di armi di qualunque altro genere, di armi spirituali, però che erano in realtà spade con dei disegni, con le croci. Ecco. Noi tante volte riusciamo magari a usare le stesse armi negative, ci dipingiamo sopra gli angioletti in una spada, e con la spada, con disegnati gli angioletti, poi ammazziamo le persone. Non è questo. La vittoria sul male, ancora una volta, era espressa da che cosa? L'immagine di persone che stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Che bella questa immagine, delle arpe di Dio. Tu sei qualcuno realmente capace di innescare un processo di lode, di adorazione, di gratitudine, che in qualche modo, piuttosto che a dire quanto è dura la mia vita, che seccatura ogni giorno. Cioè, questi sono i canti veramente più comuni, poi fatti in varie tonalità, in varie formule musicali, rock, funky, fusion, tutto quello che vuoi, ma queste tante volte sono le melodie. Ma Dio ti dice: hai bisogno di cantare già la tua vittoria. E cosa dicevano? Qual era il cantico di Mosè, servo di Dio, il cantico dell'agnello? Qual era il cantico? Signore, non ne possiamo più. Signore, le tasse aumentano. Signore, elimina Berlusconi. Signore, non erano questi i canti di vittoria, ma grandi e meravigliose sono le tue opere, oh Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o Re di nazioni. Come a dire: Signore, tu regni, tu è la gloria, tu sei re, tu vinci, tu sei grande. Questo è quello che veramente è già un preludio della vittoria nella tua vita, non certo la lamentela. Mamma mia, oh, ancora una cosa che non aspettavo. Oh, ti loderò in ogni tempo, Signore, ti loderò in ogni circostanza. Quart'ultimo versetto, Apocalisse 3:21. Chi vince, ancora una volta parliamo di vittoria, chi vince? Io so che molti di voi si sono quasi autodefiniti perdenti, ma non è il progetto di Dio. Non sei un vuoto a perdere, sei un pieno a vincere. Amen? Amen? Ci credi? Dio ti ha chiamato per questo. Al di là di quello che hai realizzato fino ad ora, Dio continua ad avere fede in te, come spesso mi ritrovo a dire, più di quanto tu hai fede in Lui. Dio sa veramente chi c'è in te. Cristo, la vita di Cristo. Ecco perché non puoi perdere, non puoi perdere. Non puoi fare altro che vincere. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Che bello! Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Un altro mistero, in qualche modo Daniele lo ha anticipato in quella piccola riflessione che ha dato. Ci saranno livelli diversi di vittoria. ci saranno livelli diversi di retribuzione, ci saranno livelli diversi, e io non voglio vincere l'ultimo premio dell'ultima medaglietta di consolazione di quelli che hanno partecipato però non sono mai arrivati. Tanti cristiani pensano che questo sia vittoria, sono riuscito a sopravvivere, questa è una vittoria, però c'hai l'ultimo premio del... Vittoria significa capacità di essere al di sopra delle circostanze, capacità non solo di sopravvivere, ma di compiere la missione che Dio ti ha dato. E mai Dio ti ha detto che sarebbe stato facile. E non è facile quando noi vogliamo competere nel campo sportivo o vogliamo diventare primi in qualsiasi ambito professionale. Non è facile, bisogna impegnarsi fortemente. Ma chi vuole impegnarsi veramente per vincere i primi premi e per sedere più vicino a Gesù? Gesù è il massimo, e infatti lui prende il primo posto. Qualcuno di voi forse aveva pensato: io voglio levare il primo posto, no? Non glielo puoi levare il primo posto. Lui ha vinto e si è seduto con il Padre suo sul trono del Padre. Tu potrai vincere e essere in situazioni, in posizioni sempre più rilevanti nell'ottica di Dio. Livelli diversi di vittoria, se vuoi, legati a livelli diversi di fede. Terz'ultimo versetto. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Qual è la vittoria? La nostra fede. Ancora una volta scopriamo che attraverso la fede possiamo aumentare il livello di vittoria, possiamo scoprire una fede operante attraverso l'amore e possiamo raggiungere le prime posizioni, vincere, vincere. Penultimo verso, Apocalisse 12:10. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma tu lo hai vinto per mezzo del sangue dell'agnello, e non solo, ma per mezzo anche della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Qui c'è un segreto grandissimo. Quando ci troviamo di fronte alla morte, come diceva poco fa Daniele, quando alla fine scopriamo che quello che di peggio ci può succedere è di andarcene subito in paradiso a godere, a riposarci, quando scopriamo che la morte in qualche modo, sebbene ci faccia paura, è legata all'istinto di conservazione che ci portiamo dentro, ma quando scopriamo che il morire è Cristo, cioè il morire guadagno e il vivere è Cristo, allora possiamo realmente esporre la nostra vita, non abbiamo più niente da perdere, siamo come dei morti resuscitati e disposti a dire: Signore, mandami dove vuoi, fammi fare quello che vuoi, perché a te appartiene l'eternità e io sono un vittorioso dell'eternità. Non vinco semplicemente se vivo 80 anziché 70 o 75 o 73, poi si fa la contrattazione, Signore, una vittoria un po' più lunga. No, vinco semplicemente se cammino secondo la tua volontà, secondo il tuo progetto. Questa è la mia vittoria vera. Contro le accuse del diavolo, cosa farò? Me ne starò zitto? No, continuerò a sperare, a avere fede nel sangue di Gesù che mi ha purificato, questa è la grazia, e continuerò a testimoniare e ad annunziare la parola di Dio. Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Ora sappiamo, Romani 8:28, questo lo conoscete tutti, ma lo leggiamo come parte finale di questa breve riflessione sul fatto che Dio ci ha chiamati a vincere. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano. Fratello, sorella, tutte le cose. Ma c'è un particolare di quelli che si lamentano, di quelli che scappano, di quelli che non vogliono avere più a che fare con nessuno perché sono stati troppo delusi, di quelli che si rendono conto di essere stati iscritti all'università dell'amore e quindi nella difficoltà, nell'attacco, nella circostanza inaspettata, in quello che non avresti mai voluto potesse succedere a te, nello strumento che il diavolo ha usato per cercare di distruggerti, c'hai la possibilità di crescere nell'amore. Ecco perché dice per quelli che amano Dio, perché se tu non vuoi risolvere la questione in termini di amore, tutto coopera al tuo male. Tutte le cose verranno contro di te e non ne potrai più e cercherai di mandare tutti a quel paese o ti manderai tu a quel paese. Ma se hai deciso di fare vincere l'amore, allora il male non ti vincerà, ma sarai tu a vincere il male con il bene, con l'amore. Questa è la vittoria. E conclude questo versetto e concludiamo questa riflessione. Guardate che bello, perché quelli che ha preconosciuti, e Dio ti ha preconosciuto, ha visto Sergio, ha detto che bello Sergio, già l'ha visto dalla fondazione dei secoli, mi piace come lui, il suo cuore, ha visto Daniele, ha visto Elio, ha visto Daniela, ha visto te. Quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Dio si è convinto che la cosa migliore per te è essere conforme all'immagine del suo figliuolo, perché è convinto che Gesù è il meglio, è il più. Quindi il suo progetto è che tu diventi come Gesù. E non potrai convincere Dio a fare diversamente. No, io vorrei diventare come... E là ci metti il tuo Beniamino, come quel calciatore, come quel... Mi voglio identificare con quello. No, Dio ti ha amato tanto che ha deciso di renderti conforme al suo figliuolo Gesù. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché sia il primogenito di tanti fratelli. Oh! Ma lo capite che siamo fratelli di Gesù? O è pure così una fratellanza così tanto per dire? Lui è il primogenito, noi siamo fratelli, conformi alla sua immagine. E quelli che ha predestinati a questo progetto meraviglioso di dipingerci come Gesù, di fare una opera artistica della tua vita a immagine di Gesù, dopo che ha immaginato questo progetto, non è rimasto a dire lì che bello questo progetto ed è cominciato lì a esaltarsi, dice, che bello, bellissimo, bellissimo. No, poi ha operato. E come ha operato? Quelli che ha predestinati, verso 30, dice, li ha pure chiamati. Un giorno lo Spirito Santo si è servito di qualcuno, magari ti ha chiamato anche direttamente, ma di solito si è servito di qualcuno, perché già Dio è come se dicesse, vai a prendere quel mio figliuolo, vallo a prendere, io l'ho preparato, lo voglio fare uguale a Gesù, vallo a prendere. E chi di voi andrà a prendere altri per farli a immagine di Gesù? Evangelizzare significa questo, sentire il cuore di Dio che dice, vammi a prendere quello di là, Signore, ma fa schifo, ma è sporchissimo, ma proprio per questo io l'ho scelto, perché io lo voglio cambiare, io gli voglio dare una vita nuova. E i cristiani sono il sistema di recupero di Dio, che vanno nell'immondizia a recuperare dei santi. Anche noi siamo stati recuperati dall'immondizia di questo mondo e messi in un progetto meraviglioso E se oggi possiamo cantare e lodare Dio, non è una cosa scontata. Come diceva qualcuno, come diceva Ilenia, le persone intorno a noi non sanno questo, stanno soffrendo, stanno morendo, non hanno idea che c'è un progetto che li vuole uguali a Cristo, che li vuole vicini all'armonia di Dio. Quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, ti ha chiamato il tuo nome, e quelli che ha chiamati li ha giustificati. Non ha detto: oh, io ti avevo chiamato, però cercasi persona buona che non sbaglia mai. No, ha chiamato dei perdenti, ha chiamato dei peccatori, e lui li ha giustificati. Giustificato per fede, hai pace con Dio. Giustificato per fede, hai pace con Dio. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Come dire, ha dato, non ha detto: vabbè, giustificato, no, ti do la mia natura, metto la vita di Cristo, metto la gloria più grande dell'universo dentro di te, ti faccio diventare tempio dello Spirito Santo, la gloria di Dio dentro di te, dentro di me. E qua giustamente al verso 32 dice: che diremo dunque riguardo di queste cose? Cioè, restiamo scioccati. Dice: mi Signore, ma hai fatto tutto tu? Hai fatto tutto tu? Questa è grazia. Hai fatto tutto tu. E allora, che diremo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Dio, di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Sarà forse per quella giornata ti sei svegliato un poco con un dolore di schiena, la difficoltà all'esame? Sarà l'angoscia, sarà la persecuzione, sarà la fame, sarà la nudità, il pericolo, la spada? E come è scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati pecore da macello. I primi cristiani avevano questa, io dico, benedizione, perché alla fine si dovevano attaccare veramente a Dio, perché la loro vita non aveva grandi prospettive, ma questo gli permetteva di valorizzare la vita di Cristo, di capire il destino eterno a cui erano stati chiamati e di vivere essendo ricchi in vista del regno di Dio. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Lo vuoi dire un attimo a te stesso? Sono più che vincitore. In virtù della mia intelligenza? No. In virtù della mia furbizia? Peggio ancora, neanche per questo. In virtù di colui che ci ha amati, ci ama e ci amerà fino alla fine. L'amore che Gesù ha ci farà vincere fino alla fine. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.